Allora, la cosa che comincio a spiegarvi oggi, che vi faccio sperimentare, è un piccolo assaggio delle tecniche di scrittura creativa. Scrittura creativa è traduzione alquanto impropria in italiano dal termine americano che è creative writing, no? Che sarebbe scrivere inventando, inventare scrivendo, quindi come dire qualcosa di un po' diverso dalla accezione che noi diamo al termine creativo in italiano, che negli anni 70 ha accumulato un senso di alternativo e anche un po' di stravagante, quando in realtà con la scrittura noi ci occupiamo di tutto ciò che ha a che fare con l'espressione ad ampio raggio. Quindi il termine che si utilizza per definire il tipo di corso che adesso facciamo insieme è un termine che viene dagli Stati Uniti, ma di fatto le tecniche base, tutto quello che sperimenteremo, sono tecniche, trucchi, attrezzi del mestiere che gli scrittori di ogni tempo e di ogni modo hanno sempre utilizzato in tutte le lingue, in tutti i paesi, in ogni tipo di civiltà. Quindi facciamo la prova di quello che succede all'interno del tiretto, del cassetto, dello scrittore. Il primo a parlare di questo argomento, per darvi un'idea, è stato Edgar Allan Poe, che scrive un bellissimo saggio, molto divertente, si intitola Filosofia della composizione. Siamo grosso modo alla fine dell'Ottocento, negli ultimi 20 anni, e Edgar Allan Poe scrive questo saggio dove prende in esame una delle sue poesie più famose, Il Raven e il Corvo, e la analizza verso per dire non quello che secondo lui il lettore dovrebbe capire della poesia, ma come ha scelto le parole, perché la poesia abbia un suo significato, un suo perché. Quindi come mettere le parole in un certo ordine per ottenere un certo effetto, come suscitare le emozioni in chi legge. Prima, voi lo sapete dai vostri studi benissimo, che in realtà gli scrittori scrivevano al massimo opere di poetica. Cioè finita in qualche modo l'opera creativa, alcuni scrittori lasciano dei libri dove si racconta secondo loro che cosa il lettore dovrebbe leggere con maggiore attenzione, quali sono i suoi temi, pensate al Fanciullino di Pascoli, alle opere di Ariosto, no? Quello che si scrive dopo per dire attenzione, secondo me nella mia opera questi sono gli argomenti fondamentali. Però prima della fine dell'Ottocento in realtà nessuno scrittore si era mai messo prima a raccontare come funziona invece operativamente la scrittura dall'interno, come una sorta di segreto professionale. C'è anche una certa mistica della scrittura, no? Che il nostro romanticismo in qualche modo ha alimentato. In Italia questo romanticismo intorno alla scrittura è anche particolarmente, come dire, accanito e forte, insomma anche molto crociano, no? C'è Benedetto Croce che distingue fra poesia e non poesia. Da quel momento in poi in Italia non si è più potuto parlare di scrittura senza parlare di talento, genio e ispirazione. Queste tre parole pesano su di noi quando ci mettiamo davanti al foglio bianco come delle spade, delle cose terrificanti. Allora, se non abbiamo talento, se non abbiamo genio, soprattutto quel giorno non abbiamo ispirazione, il foglio resterà tristemente bianco, come probabilmente vi è capitato quando eravate a scuola e vi veniva dato il tema almeno una volta nella vita, se non abitualmente. Dopo la consegna del tema si resta lì per alcuni minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora, in attesa che appunto cali dall'alto questa alata ispirazione e ci porti alla scrittura. Quanto tempo ci mettevate per arrivare alla scrittura? Dipende dal tema, anche, giustamente, no? Qualcuno partiva di filato? Beh, di solito l'ispirazione appunto veniva dall'alto o si cercava nel banco accanto. Non è detto che questa cosa funzionasse sempre, però insomma. Beh, allora, che cosa si deve fare per aggirare questo problema? Voi vedete che quando vi trovate a scrivere per qualsiasi tipo di scrittura, sia essa funzionale, cioè una scrittura per esempio legata al lavoro o all'università, o una scrittura invece di natura creativa, quindi dover inventare una storia, raccontare un viaggio, scrivere una poesia, fare un'operazione emozionale, vi trovate di fronte sempre a questo enorme spauracchio che è il blocco dello scrittore. Cioè dovete iniziare a scrivere e c'è il momento di pensamento, si attiva in voi un ragionamento che di solito in tutti, in voi, in noi, in tutti quanti, che funziona così e dice attenzione a quello che stai scrivendo. Di solito il tono di voce di nostra madre, di nostro padre, di una nostra maestra delle elementari. Ci pensa bene a quello che scrivi, come pensa bene a quello che dici, e soprattutto una vocina tremenda, resta nella traccia, resta nell'argomento, non uscire fuori dai canoni. Vi sarà stato detto probabilmente spesso anche a scuola che bisogna fare scalette per scrivere, per restare all'interno di questo argomento? Ne fate qualche volta?
No.
Ok, meglio. Allora, tutti questi strumenti che vengono dalla scuola in realtà sono degli strumenti che alimentano in qualche maniera il nostro blocco alla scrittura, che è il blocco dello scrittore o la famosa paura del foglio bianco. Una delle cose fondamentali che si fanno quindi con le tecniche della scrittura creativa è iniziare a sbloccare la paura del foglio bianco. Quindi quello che faremo insieme in questi giorni, anche se molto brevemente, è innanzitutto provare a sbloccare la paura del foglio bianco e poi utilizzare tanti piccoli espedienti tecnici per cercare di portare la vostra scrittura a esporsi, in questo caso per il racconto di viaggio, ma le tecniche che proverete in realtà funzionano per qualsiasi tipo di struttura narrativa. Allora, in Italia la scrittura creativa, come vedete, di solito non abita all'interno dell'università, ma penso che sappiate che funziona invece così normalmente negli Stati Uniti dagli anni 30, che tutti gli scrittori americani si formano all'interno dell'università, dove ad insegnare non sono docenti universitari, ma sono scrittori che insegnano alle generazioni di scrittori e quindi si passano il testimone al loro interno, cioè Raymond Carver, James Gardner, Paul Ost, tutti, Jane Knerby, tutti quanti sono stati a loro volta insegnanti e studenti di scrittura creativa. In Giappone è altrettanto, come dire, diffusa la cosa. Probabilmente siete stati lettori o comunque conoscete almeno di nome Banana Yoshimoto. Il suo primo libro uscito per Feltrinelli da noi, che si intitolava Kitchen, è in realtà la sua tesi di laurea. Il secondo racconto si intitola Moonlight Shadow, è tecnicamente la tesi che lei ha consegnato per laurearsi. Quindi in Giappone è assolutamente naturale, insomma, fare questa operazione. In Italia, vietata appunto dal crocianesimo tuttora vigente. Anche in altri paesi è normale, in Francia ci sono atelier de culture, in Germania ci sono workshop di formazione costanti, lo stesso insomma in molti altri paesi. In Italia le tecniche che proveremo insieme e molte altre, ovviamente si sono iniziate ad insegnare soltanto alla metà degli anni 80. Nell'85 uno dei primi fu Giuseppe Contini, grandissimo scrittore, non so se l'avete letto, Battellati due volte, La grande sera, cercate, Storie di vite di uomini non illustri, è veramente uno dei più grandi scrittori del secondo novecento italiano. E Ponti già aveva iniziato ad insegnare al Teatro Verdi di Milano, poi purtroppo ci ha lasciato alcuni anni fa e l'ha sostituito un editor, un freelance molto brava, molto cattiva, che si chiama Laura Lepri, che tra l'altro ha pubblicato un paio di volumi sulla scrittura creativa, se vi interessa cercarveli, che si intitolano, fanno parte dei quaderni di Panta, che uscivano, anzi trovavano prevalentemente nelle librerie Feltrinelli. Ci sono due volumi di Panta, sono quaderni, insomma, sono libri atti così, dedicati alla scrittura creativa, dove trovate interviste a scrittori, informazioni sulla scrittura e molte cose che, se siete interessati alla scrittura, possono tornarvi utili. Poi, dopo la scuola di Contigia, molte altre sono nate, cioè la scuola Omero di Roma, che è la più antica tecnicamente d'Italia, ha 20 anni, siamo nati noi, ne abbiamo appunto 17, c'è la scuola di Giulio Mozzi, la piccola scuola di scrittura creativa di Padova, c'è la Holden, che sicuramente conoscete perché imperversa e che pure ha parecchi anni di vita, insomma ci sono molte strutture, poche che appunto allineano all'interno dell'università, anche se qui vicino a Siena c'è un piccolo master di scrittura creativa che resiste solitario all'interno del panorama italiano. Beh, fatta questa piccola premessa, torniamo allora a noi, a che cosa dobbiamo fare in questi 3 giorni con la scrittura. Voi siete pronti per scrivere all'interno del nostro laboratorio? Ho sentito domande sul giornalismo prima, ma quanti di voi hanno scritto qualche cosa in proprio?
Articoli anche giornalistici.
Tutto? Tu quello, articoli? Narrativa o poesia o altro?
Vari argomenti. Narrativa e poesia proprio no, facevano letteratura politica.
Però sapevo.
Un giornale locale della mia zona.
Ok. Gli altri?
Sì, ho fatto il giornale, però.
Giornale, quindi da te. Articoli,
reportaggi viaggio.
Sì, articoli, diari di viaggio, la narrativa riguarda i diari di viaggio, cose del genere.
Quindi narrativa orientata sempre a cosa dire, però sì. Racconti, no.
Tentativi.
Pochissimi racconti dedicati alla fotografia, un blog.
Ah, ok, perfetto, per questo può essere utile. Tu?
Sì, io report di viaggio. Da scrittore, perché da giornalista e poi
ho avuto anche un blog, ho scritto racconti.
Ok, tutti gli altri? Prima volta?
Mancano delle storielline a 20 anni da bambini. Sì.
Tutto.
Adesso è la Babbo Natale.
Magari no,
magari no.
La lista della spesa.
La lista della spesa, anche se ci occuperemo di liste per domani. Una lista ce la consegniamo per domani, quindi una certa pratica è richiesta. Va bene.
La tesi è stata un grosso.
La tesi è un grosso problema. Cioè, molte delle persone che seguono i corsi che faccio stabilmente vengono da me nel panico, perché vengono per scrivere narrativa, ma in realtà sono arrivate appunto all'università e devono scrivere la tesi di laurea dopo non aver scritto dai tempi del liceo, se tutto va bene, e senza che nessuno gli spieghi come si scrive, e quindi chiaramente nel panico più totale. Le tecniche che proviamo insieme... tra un grande aiuto, anzi, troppo piacevole, ma assolutamente paralizzante. E quindi queste tecniche che proviamo oggi, per esempio, per lo sblocco della scrittura, servono anche appunto per sbloccare situazioni di blocco tesistico o comunque di vari tipi di patologie legate alla scrittura lavorativa e universitaria. Va bene. Allora, per farvi provare subito quello che ora sperimenteremo insieme, vi devo raccontare brevemente in che cosa consiste il tipo di tecnica che adesso proviamo a utilizzare. C'è una poetessa americana che si chiama Natalie Goldberg, che ha scritto un piccolo libro che magari qualcuno potrebbe aver adocchiato. In italiano è tradotto con Scrivere Zen, è pubblicato da Ubaldino Astrolabio Editore. In questo libro, lei insegna appunto da 50 anni, ormai ce n'è una settantina, quindi negli Stati Uniti è molto famosa, ne ha scritti tanti, ma in questo libro in particolare lei fa una sorta di anti-manuale della scrittura. Cioè, invece di fare un manuale spiegandovi allora per scrivere le cose dovete fare così e così, lei racconta le sue difficoltà di fronte alla pagina bianca. Quindi come risolve lei quotidianamente il problema della scrittura. Per esempio racconta che c'è una sua vicina di casa che ogni tanto le va a curiosare le stanze e trova questi pili di quaderni alti alcuni metri e dice: che scrivi dentro questi quaderni? Cos'è? Scrivo tutti i giorni, mi tengo in allenamento. E allora questa vicina di casa si porta via alcuni quaderni e dopo un po', avendoli letti, torna e dice: ma anche tu allora scrivi che non sei capace, che non ti viene mai niente bene, che le cose che scrivi fanno schifo. E tu, certo, è quello che si deve fare tutti i giorni. Cioè la questione è che per scrivere la cosa fondamentale è scrivere, cioè farlo con continuità. Non possiamo ottenere risultati dalla scrittura in qualsiasi direzione se scriviamo una volta al mese, una volta ogni 6 mesi. In qualche modo la questione fondamentale è entrare in un allenamento, quindi fare un allenamento costante, quotidiano, preferibilmente un po' lungo ogni giorno, un po' più lungo ogni giorno. Per esempio noi cominceremo con un tempo molto piccolo, ovviamente per necessità, con pochi minuti di scrittura. Già riuscire a effettuare pochi minuti di scrittura regolarmente ogni giorno cambia completamente la vostra percezione del mezzo. Cioè vi aiuta a entrare in una dinamica differente, a osservare nella vostra scrittura cose che non sapevate nemmeno ci fossero o che non credevate di saper utilizzare. Quindi la prima cosa fondamentale è, via l'ispirazione, che si capita una volta ogni tanto, pensate a Manzoni, 40 anni di Promessi Sposi, in quanti giorni avrà avuto l'ispirazione? E non dite cattivelle su Manzoni. Però è evidente che c'è bisogno di lavorare con costanza, no? Quindi questo allenamento va tenuto continuativamente. Problema dell'allenamento continuativo è che bisogna creare, come dire, delle regole per sovvertire le abitudini di scrittura che noi già abbiamo. Natalie Goldberg dice: noi in qualche modo quando scriviamo dobbiamo sempre andare incontro ai pensieri primi che ci arrivano in mente. Noi pensiamo, scriviamo, ci relazioniamo anche con gli altri cancellando il pensiero primo che compare. Vi sarà senz'altro capitato di avere delle impressioni a pelle delle persone. Se l'impressione è negativa, per giusta correttezza sociale, noi la mettiamo da parte, diciamo, abbiamo stato sbagliati, no? E regolarmente, a distanza di qualche mese o di qualche settimana, questa cattiva impressione ricompare a galla come il morto e diciamo: ah, però avevo ragione. In qualche modo succede lo stesso quando scriviamo. Cioè ci mettiamo davanti alla pagina e la prima frase che ci balena in mente rispetto a un'idea, di solito non la scriviamo perché la correggiamo mentalmente, decidiamo che in qualche modo non è accettabile, grammaticalmente corretta, perché spesso è una frase appunto anche un po' distorta, non funzionale, però dentro quella frase lampeggia l'idea. Quindi dobbiamo fare in modo di recuperare il nostro contatto con i pensieri primi, quelli che ci lampeggiano per primi in mente, la prima sensazione, se volete. Per fare questa cosa dobbiamo cominciare a separare la nostra abitudine mentale, che è fatta, secondo la Goldberg, ma anche secondo i biologi, di un'attività relativa ai nostri due lati cerebrali. Lei li chiama revisore e creatore, revisor e creator. Il revisore è molto attivo. Il revisore sta costantemente in 13 e dice: attenzione a quello che dici, attenzione a quello che fai, non sei capace. È una delle cose che dici in continuazione, per cui restringe costantemente il campo di quello che possiamo fare. Corregge mentre scriviamo, è quella parte di noi che cerca la parola giusta e se non trova la parola giusta è capace di tenerci fermi con la penna alzata alcune ore, magari per giorni, fino a ottenere una paralisi totale. Il revisore è una parte molto importante della struttura. Dobbiamo essere in grado di correggere, creare coerenza, dare struttura alle cose che scriviamo. Però se inizia a funzionare prima il revisore del creatore, noi rischiamo di scrivere molto poco, di scrivere delle cose anche prevedibili, no? Scolastiche, e di non lasciarci andare completamente alle potenzialità, alle possibilità che abbiamo dentro. L'altro lato, invece, il creatore, è quella parte che voi eravate molto attivi quando eravate bambini, segniamo così ancora, che inventava filastrocche, parole senza senso, canzoncine. Dopo un paio di bicchieri di vino questa parte si riattiva alla grande, però solitamente in realtà basta dire, stare in contatto con i sogni che si fanno di notte, nell'immediato risveglio, subito prima di cominciare la tragica giornata che ci aspetta, siamo pieni di un'attività legata al nostro creatore interno. Allora questo lato, che è molto attivo quando siamo piccoli, man mano che cresciamo viene messo da parte. Viene messo sotto controllo, è poco presentabile, noi lo utilizziamo sempre di meno, lo scoppiamo poco ed è il lato che serve per scrivere. Sia che vogliate scrivere narrativa o poesia, sia che vogliate appunto cercare buone idee, come Luciano vi invitava a fare per il giornalismo, questo lato deve essere in qualche modo riattivato, deve avere nuovo spazio. Allora, la prima cosa da fare è in qualche modo ridare spazio a questo lato, togliendo in qualche modo un po' di mezzo l'atto, mettendolo in stand-by, momentaneamente fermo, per riattivarlo soltanto in un secondo momento. Per fare questo ci sono degli esercizi di scrittura a tempo, all'interno dei quali, per brevi periodi di tempo inizialmente, vige l'assenza di regole, o meglio, di un particolare tipo di regole. Cioè vi chiederò di scrivere senza cancellarvi, senza mai fermarvi, senza rileggervi, di solito per l'abitudine di tornare dietro con l'occhio a vedere che c'è scritto nella frase, non per avere il filo abolito, niente grammatica, niente sintassi, niente punteggiatura, questo quando si fa nelle scuole,
flusso di coscienza,
flusso di coscienza, esattamente, e soprattutto la non interruzione completa, cioè usare tutto il tempo che si ha a disposizione per scrivere sempre qualsiasi cosa, liste della spesa, invettive, accidenti a me che sono venuta a questo corso, che razza di giornata, parolacce, tutto, qualsiasi cosa mi venga in mente, però senza mai fermarsi, questa è la cosa. Si può fare?
Sì, sì.
Siete pronti a provarlo? Sì? Ovviamente se io vi dico di scrivere per 5 minuti in questo modo, è possibile che voi passiate i 5 minuti aspettando comunque di decidere come iniziare. C'è un trucco per cominciare, perché altrimenti il blocco non si supera. Uno dei trucchi possibili è quello di utilizzare un incipit, che poi utilizziamo in tanti altri modi differenti, che vi serve da attrezzo di partenza. Cioè, l'incipit che io adesso per esempio vi darò non è un argomento da sviluppare, un tema a cui restare in qualche modo fedeli, assolutamente. È proprio soltanto un attrezzo, come si quando si va in palestra. Non è importante l'attrezzo, è il movimento. Quindi voi con l'incipit potete fare un'attività meramente, come dire, ginnica, cioè lo ricopiate tante volte finché la vostra scrittura non parte. In qualche modo eludiamo il revisore e facciamo in modo che la vostra scrittura poi parte in una direzione qualsiasi. O succede la prima volta che scrivete soltanto l'incipit, eh? Non vi spaventate, però non avete detto. Di solito dopo un po', come dire, ci si sblocca e si va avanti. Si può provare? Domande, tutto chiaro?
Si è detto niente regole di grammatica.
Abolite completamente, totalmente. Sicuro tutto chiaro? Domande? Sì? Panico? Grandezza? Ok, allora io adesso vi do un incipit, come dire, di natura poetica, perché è facile per cominciare, nel senso che si può fare questo esercizio con incipit prosastici oppure con incipit molto poetici, ma quelli poetici contenendo delle immagini, delle metafore, noi poi lavoreremo sulla vista in questi giorni per poter appunto fare il reportage di viaggio, sono più semplici perché vi aiutano a fare associazioni libere, quindi è chiaro che potete anche scrivere semplicemente associazioni di parole, potrebbe capitare. Allora, l'incipit dice così: di notte tutti abbiamo ali.
Abbiamo?
Ali. E quando siete pronti, vi do il via, vi stoppo io, non guardate l'orologio. Non vi preoccupate. Tutti pronti? Partiamo. Successo? Ce ne leggiamo qualcuno? Ah? Chi si butta? Chi si offre? Coraggio! Vai!
Come ti chiami?
Fabio.
Vai.
Di notte tutti abbiamo ali.
Di notte tutti abbiamo ali.
Che bello! Dove sarei stata la notte scorsa? Chi lo sa? Non lo ricordo. Solo ricordo che sorridevo, però non prima della lontana. Le persone dell'appartamento accanto parlavano, festeggiavano e io non potevo dormire. Poi a un certo punto silenzio, e lì ho sorriso. Adesso potevo dormire e andare avanti, perché di notte tutte erano male, di notte tutte erano male. Oggi sono qui a Pisa e sono contenta. Deve essere bello volare con le proprie ali. Quando ero piccola sognavo spesso quello. Che camminavo e prendevo ancora con l'aria e tutti mi guardavano. A volte stavo scappando e quindi volare mi entravo, ma...
Ma?
E basta.
Oh, c'è peccato. Ma? Cosa ti avete scritto dopo?
Ma poi la paura, sì, stavo per scriverlo. Ma la paura mi faceva tornare a terra e quindi dovevo sforzarmi per
riprendere le cose. Che vi ricordate di Fabio? Quali parole, quali frasi vi sono rimaste in mente? C'è qualcosa di
difficile?
Di uscire,
è vero.
Non la fanno dormire. Non la fanno dormire. Altre cose? Fabiola ogni tanto ha utilizzato, ha fatto delle operazioni di incipit in tempo. Io sognavo spesso, quando ho iniziato a raccontare i suoi ricordi di bambino, praticamente l'ultima parte, ci sono delle frasi che possono diventare nuovamente incipit, cioè puoi isolare delle frasi. Allora, con questo tipo di esercizio, in realtà viene fuori un'enorme quantità di materiale che voi non necessariamente vi utilizzate, no? Come se fosse un rumore di fondo che abbiamo in testa. Però all'interno di questo rumore di fondo ci sono porzioni di frasi, piccole parti, anche una sola parola, che può tornare utile per essere rimessa in un nuovo contesto. E serve anche per ripartire. Quindi, per esempio, da tutta questa parte del ricordo infantile che tu hai iniziato a raccontare, non a caso verso la fine, quando uno si comincia un po' a rilassare nell'esercizio, è proprio una parte pronta per essere continuata, per riprendere da lì e ricominciare. Vuoi andare qualcun altro? Coraggio. Fate attenzione alle cose che vi colpiscono degli altri. Gli incipit potete, come dire, anche rubarli, nel senso che una frase buona di un altro esercizio può diventare per voi un incipit successivo, quindi assorbiteli. Chi va?
Io sono una bestia, ma provo.
Come no?
Allora, di notte tutti abbiamo ali con le quali volare via dai vincoli quotidiani per entrare rilassati in quella parte più creativa di noi. fanno poi inizialmente creare ansia e talvolta panico. Invece, nonostante una cultura da millenni contraria alla conoscenza dell'inconscio, liberarsi dei freni razionali non può che portare a sensazioni serenamente belle e appunto creative. Mi diverte sempre rivivere i sogni appena fatti. Stamani sono stato a lungo a pensare che cosa volessero dire quei due specchi con la cornice dorata che mi ero ritrovato ai piedi del letto. E mi sono poi chiesto che cosa potesse significare quella vespa bianca che inizialmente sembrava restaurata perfettamente, ma che invece nascondeva sotto la vernice molte magagne. Mi sono divertito a riguidarla fino a quel bar mai visto nella realtà, dove incontravo gente che non vedevo da 20 anni e dove iniziavo a scambiare fotografie.
Che vi ricordate? L'esercizio di?
Neri.
Che vi ricordate? Poi basta, ma piano piano ci si rilassa. In 5 minuti di scrittura, mediamente quando sarete allenati, la scrittura si allarga che grosso modo una pagina prima. No? Quindi pian piano che allenate il controllo, perché poi in realtà il pensiero va molto più veloce della prima, no? Riuscite a mettere sulla pagina una parte del vostro ragionamento, quindi è molto molto veloce. E però quando compare, poi compare per immagini che si ricordano, vedi che sono iniziate a comparire delle immagini precise quando hai iniziato. A noi interessa molto adesso ragionare sui dati, perché servono sia per la narrativa sia per il reportage. Va bene, grazie. Passata. Ok, chi va? Coraggio.
Vai. Di notte tutti abbiamo ali, di giorno è più difficile avere ali, è più difficile fare tutto, perché questa società ci impone di correre, sempre, senza un attimo di tregua, senza fermarci mai, un secondo a pensare, a ragionare, a liberare le nostre ali, e volare da qualche altra parte, anche solo con l'immaginazione. Il lavoro, la famiglia, la casa, l'auto, il traffico, difficoltà se riesci un attimo e a pensare a noi stessi. La notte magari quando siamo solo nella nostra intimità, nel nostro letto, sdraiati su un prato a guardare le stelle, o anche perché no davanti a un bicchiere di vino in compagnia, la nostra mente fluttua via. Le nostre ali si spiegano, forti, decise. Non ci fermiamo mai, raggiungiamo posti lontanissimi, nascosti, di cui non conosciamo niente.
Andrea. E di Andrea che vi ricordate?
Non mi nascosti.
Vino.
Il vino. Sì. La velocità.
Anche bicchiere di vino.
Bene.
La velocità. Il letto. Ok. La società esce un po' dal borra. Le ali che si stanno.
Contrasto notte e giorno.
Il contrasto notte e giorno. Ok. Il fatto di dover rallentare è la cosa che, come dire, ci emoziona, no? E ci rende agitati in questo tipo di esercizio, perché è vero che la penna deve andare veloce, però in realtà ci costringe, come dire, a entrare in contatto con quello che sentiamo. Si diventa, per poter scrivere, più presenti fisicamente. Non so se avete fatto caso mai a questa sensazione. A volte, anche se si scrive, come dire, non con continuità, ogni tanto si precipita in questa sensazione. Bisogna essere presenti col corpo per poter scrivere. Siamo abituati a pensare alla scrittura come a un atto mentale, non cerebrale. In realtà non solo è un atto che viene dal cuore e non dalla testa, ma è un atto che prevede la nostra presenza fisica. Esattamente come se dovete appunto fare un racconto di viaggio, anche soltanto un racconto di un viaggio fatto dentro la vostra casa. Pensate a De Maistre, che raccontava nell'Ottocento viaggio intorno alla mia stanza, che è tutto è il racconto, voglio dire, un viaggio all'interno della propria casa. Prevede in qualche modo la presenza fisica a quello che stiamo facendo. E poiché abitiamo in una società veloce, costantemente spinta verso la performance e quindi scontattata, noi abbiamo difficoltà a rallentare e a stare nel tempo della scrittura. Per cui avere davanti, non so, anche solo 5 minuti per poter scrivere soltanto quello che ci passa per la mente, paradossalmente crea in noi ansia invece che rilassamento. Però una volta provata questa cosa, poi piano piano diventa una droga, vedrete. Si resta sempre più volentieri più al mondo. Chi legge? Un altro. Puoi provare? No?
Stupido. Allora, scusatemi per le doppie, eh? Di notte tutti abbiamo ali. Non c'è l'autocensura, non ci sono freni, non c'è la paura, non c'è un arrivo, un inizio o una fine. Puoi andare dove ti pare, fare viaggi più strani, i tradimenti desiderati, le follie della passione, e perché no anche volare, verso un altro paese o verso una persona molto lontana, che non vedi da tanto tempo. E puoi trovarti senza ispirazione e nonostante ciò non aver paura e non doverti giustificare. Svegliati.
Che vi ricordate?
La persona che ho
sbagliato. Non doversi giustificare. Tradimenti desiderati.
Della passione.
È bella l'espressione, no? Perché sono associazioni di parole che uno non fa abitualmente. Il tradimento è sempre, come dire, avvolto da un'aura di peso, di pericolo, di colpa. Invece il tradimento desiderato, come dire, no? Molto leggero, molto aereo. Poi lei ha fatto anche un'altra operazione, avete visto alla fine della scrittura, si è richiamata alla presenza, ha detto svegliati. La frase finisce e poi c'è un richiamo alla realtà in qualche modo. Questa cosa improvvisamente ha chiamato dentro il lettore. Noi facciamo spesso spontaneamente dei movimenti per attirare l'attenzione nostra mentre scriviamo. In realtà sono movimenti spontanei ma tecnici nella scrittura. Un testo che finisce come il suo dopo una descrizione più o meno onirica, con una frase, con un imperativo che ci richiama, crea un'enorme attenzione in chi legge. Quindi è una tecnica, per esempio, che può essere utilizzata, venuta fuori in maniera del tutto spontanea. Ok, grazie. Qualcun altro che vuole fare la prova? Coraggio, su. Poi me ne faccio provare un altro. Dai, buttatevi, non è importante, scrivo un sacco di fregnacce, non mi preoccupare. Sì, e sai cos'è? È proprio ansia da prestazione della scrittura, è assolutamente normale.
No, nel senso che buttatevi in 5 minuti, poi se non vedete ti arrivano o non ti arrivano.
Sì, però non vi dovete preoccupare, cioè la questione è, in questo momento non stiamo facendo la valutazione.
No, certo, certo.
Capito? È proprio a tirare fuori e basta. Il primo movimento, vedi che, come dire, le nostre abitudini di giudizio sono molto forti, perché vengono dalla scuola, dalla casa, per cui noi vogliamo sempre che quello che scriviamo sia pronto, finito, strutturato, in qualche modo quindi esponibile agli altri, e quindi anche, come dire, coibentato a ogni possibile valutazione. Invece tutto il lavoro iniziale della scrittura, quello che noi solitamente facciamo nel nostro privato, però a volte il giudizio è talmente alto che appunto non lo facciamo nemmeno nel privato, è proprio nel tirare fuori qualsiasi fregnaccia ci venga dalla testa. Sembrano fregnacce, in realtà serve per tirare fuori il movimento, il rumore che c'è dentro di noi, tutti i modelli che abbiamo, i modelli di scrittura, i libri che abbiamo letto, che stiamo leggendo, le frasi delle persone che ascoltiamo per strada, l'enorme quantità di parole che assorbiamo costantemente e che abbiamo bisogno di riversare sulla pagina. Dopo che abbiamo buttato giù tanto di questo rumore, solo in quel momento siamo in grado di tirare fuori poi le parole che sono veramente nostre, nostre di nessun altro. Prima Luciano vi diceva, attenzione, no, le frasi fatte per descrivere i paesaggi, e dice una cosa sacrosanta, vale per ogni genere di scrittura, escono fuori quelle frasi perché noi evitiamo di fare un lavoro di scavo, no? E quindi di, come dire, scremare, di depurare la nostra scrittura. E non c'è nessun altro modo per farlo che scrivendo, cioè tenendo quelle pile di libri, di quaderni, come Natalie Goldberg, come chiunque di noi scrive, dove dentro ci sono delle cose impresentabili, che però il laboratorio si possono tranquillamente leggere, tanto chi se ne frega. E poi da lì, lentamente, invece tirare fuori il filo di quello che ci serve davvero. Quindi non vi preoccupate, non ci sono voti, non ci sono giudizi, non ce ne frega niente, stiamo soltanto cercando dentro il rumore le parole belle che funzionano, che voi potete usare.
No, a me no. No, però è successa una cosa che mi è venuta per associazione, un ricordo. Ho ricordato il nome di una strada di quando ero piccola, così che mi ha colpito. Se mi fossi impegnata a ricordarla non ci sarei mai riuscita.
Infatti, è così. E faccio sentire.
No,
può succedere che la scrittura non sia completamente leggibile e normale. Buttati, dai.
Vabbè, ho inventato anche delle parole.
Meglio.
Ci sono anche le parole.
Sì, siete autorizzati a fare qualsiasi cosa, ragazzi. Non mi preoccupate.
Allora. Di notte tutti abbiamo ali, allora voli con Mister Vertigo sotto il braccio e l'ha firmato Colostero sulla terrazza giardino alle 7 del tramonto, con il mare da basso, un ammasso di gente voleva comprare libri a pochi soldi, un bel libro signorina per favore, ed io che cazzo ne so del libro che vuoi tu o che vuoi regalare e non sai nemmeno a chi, a cosa, dove, come, quando, perché, domande e risposte, Franca D'Amisari, professoressa emerita di antropologia culturale e sociale, non naturale, lui dice che hai bisogno di un perché, ho bisogno di un perché, però quando, però come, e io non sopporto il fome, l'odore della nafta al porto, mi fa vomitare davvero, non lo sopporto, mi ricorda le visite al medico, stupido, che caro, mi costava un sacco di soldi, ed era in via Margellina, via Andrea qualcosa, prendevamo il taxi e poi guardavo la televisione, ma non c'era l'audio, ai cartoni animati, c'erano le sedie di plastica e se era estate si attaccavano sotto le gambe, i vestiti poi da togliere, le nocche, le dita fredde, ronde, sponde, bande di musicanti di prema, la sera, la notte, i racconti che ti annoia a raccontare.
Fantastica! Ok. Allora, qui ci sono un sacco di viaggi qua dentro, no? Cose anche sa. Che vi ricordate?
Le sedie di
plastica, la sensazione di essere azzeccati sulle sedie, il caldo e la pelle che. Questo è un dettaglio interessante, no? Mi sembra una. Dici tutti, abbiamo provato ad essere azzeccati sulle sedie di plastica, sì. Però è molto utile, per esempio, per rendere l'idea dell'attesa. Lei l'ha messo nello studio medico. È evidente, tutti azzecchiamo con le gambe, ed è molto forte quell'immagine, rende, non ha avuto bisogno di dire quanto tempo è stata là dentro, abbiamo capito che è stato tanto, è stato vent'anni, no? Quindi è un dettaglio forte da conservare. E poi, altre cose?
Odore
di nafta?
I libri, non so quali libri vogliono, la domanda e la risposta.
No, perché io lavoravo in libreria, allora mi chiedevano ogni giorno, signorina, un bel libro. Ogni giorno. E io?
È disperata. E quindi le voci che abbiamo detto, no? E tutti i suoni che ci conserviamo. Perfetto. Il ricordo dello studio medico è molto forte. La strada credo sia via Andrea di
segna, poi mi sono ricordata.
E questa immagine è molto bella. E la televisione senza audio. Anche le sensazioni in assenza sono molto forti per scrivere, sia quelle che si sentono, si vedono, si toccano, sia quelle che non ci sono e quindi percepiamo che dovrebbero esserci, sono a spot più efficaci per rendere l'idea di una situazione, di un contesto. Bravissima! Vi siete divertiti?
Sì.
Ho ottenuto attenzione, no?
Sì.
Ok. Vai, qualcun altro, fammi dire. Vai!
Grazie. Di notte tutti abbiamo le ali. L'abbiamo sentito alla radio, che fase poetica soddisfacente, ma io non ho solo ali. Ho anche delle gambe, cammino su questa terra, sono un uomo e anche di notte. Volo male, mi sono svegliato stamani con una frase, sia insufficiente, eppure ieri era arrivata la valorizzazione del mio lavoro con gli stranieri, che pare sono convinto che il ringraziamento fosse formale, così, non so se ho ali di notte, cammino sempre tanto, viaggio, vero, ma non so cosa sto facendo, sì, senso non ne ho, mi diverto ultimamente vedere i miei viaggi di notte. Forse perché quest'anno non sono andato in vacanza. Vado in posti inusuali, mi invento, mi diverto, cose particolari, situazioni strane. Sono in un mondo in cui a volte gli altri ci sono, ma altre volte no. Non so, forse anche esplorare difficoltà vuol dire avere ali. E poi questa espressione è molto falsa.
Le è rimasta in mente questa la frase iniziale.
Bene, perché si è arrivato a capovolgere in un certo momento, no? Mm. Peccato che nel mondo bisognerebbe raccontare perché è così falsa.
Sì, non sono
perché lo finiamo, è una. Che vi ricordate?
Quest'anno non sono andato in una
tanta. Solo ali, ma gambe.
Sono un uomo
che cammina. Quest'anno non sono andato in vacanza, è un ottimo incipit. Se un racconto o un articolo comincia così, e il lettore vuole sapere come c'è, se dice perché, e soprattutto si identifica immediatamente. Va bene. Dai, qualcun altro ce l'ha, dai.
Di notte tutti abbiamo ali. Già, anche quando dormiamo ci accorgiamo di avere ali, perché disturbano il sonno. Come cazzo faceva Peter Pan o non dormivo mai o nessuno ci aveva raccontato dei suoi dolori ali? Io dormivo con mio fratello, ma mi svegliavo di notte non lo sentivo lamentarsi del dolore delle ali. Piuttosto parlava di altre cose. A me non fanno male, ovvero sono abituato. Le piego sotto le scapole, un pezzo di lana intorno al tronco, così mi posso rigirare come voglio senza farmi male. Di giorno, se Dio vuole, se ne vanno, per cui non ho problemi. Col calare del sole rispuntano sempre più grandi, col passare del tempo sempre più dure e forti, così che posso volare senza stancarmi.
Il sole è bellissimo, i dettagli sono che cosa vi ha colpito di più? Aspetta, ho capito, tutti insieme una volta.
Ogni giorno non ci sono, le notte ritorno.
E di notte ritornano, no?
Le ali ripiegate.
Le ali ripiegate.
Non sentire.
Un filo di lana, dice di lana con la lana.
Con la lana.
Dei dolori alari.
Si inventano gestivi meravigliosi. Che mi dico l'ali senza stancarsi. Bella questa situazione. C'è di giorno dove finiscono le ali, che è una libertà di giorno, nessuno se ne accorge, invece di notte tutta questa attività. Bello, questo per esempio ha già questo esercizio una struttura narrativa, no? Può continuare e diventare tranquillamente un piccolo racconto, tranquillamente proprio. C'è un bellissimo racconto di un'autrice spagnola, però in questo momento mi sfugge, un racconto degli anni 60, dove lei immagina che in un mondo dove tutti quanti vivono ovviamente senza ali, tutti nasca con le ali. Adesso c'è un film
di questo
racconto, invece è, come dire, molto precedente, non so se l'ispirazione venga da lì. E a lei a un certo punto, siccome il figlio si vergogna molto, fa in modo di tagliargli via le ali, quindi gliele raschiavia, gliele nasconde, gliele lega, gliele fascia, fino a che a un certo punto non deve accettare che il figlio è com'è. Crescano,
no.
Me l'hai ricordato?
Non l'ho visto così.
Non è ancora uscito. Bene, qualcun altro se la sente di leggere?
No, anche queste cose, giusto per.
Sì.
Io ogni tanto faccio dei corsi ai bambini.
Ah, perfetto.
E la cosa più bella di insegnare ai bambini è di imparare dai bambini. Perché hanno ancora la fantasia aperta che ormai noi
il creatore libero,
no? Loro non insegno delle cose parecchio complicate, quello che sono le maestre, non sono in grado di fare. Vado a fare dei corsi di fotografia alle scuole elementari, con la fotografia e con la stampa, e specialmente quando sono in camera oscura, questi se ne raccontano che il suo registratore scrive delle enciclopedie. Si raccontano anche i grossi, un po' così, 8, 9 anni.
Oh, c'è già.
Perché non trovi Luigi? No, è già con quell'altra, poi c'è quell'altra, poi se le volano loro due ci vado io. E queste grandi storie che al di là di quello che
queste grandissime fantasie che ti lasciano sempre abbastanza stupefatto, poi se ne escono con delle cose incredibili, anche legate proprio all'ora che stai facendo,
sì,
perché
sì.
Poi di tanto non reggono, diciamo.
L'attenzione cala, però quel poco che fanno.
Quel poco che fanno è pieno.
Ma dentro ognuno di noi questa cosa è ancora attiva, solo che abbiamo impiegato talmente tanti anni a metterla, come dire, a regime, a metterla da parte, che ci fa fatica di tirarla fuori, ci crea imbarazzo, ci crea difficoltà. Fate poco poco lo sforzo di cominciare a tirarla fuori, comincia a ritagliare di brutto e vedrete che tira fuori un'enorme quantità di materiale, torniamo proprio bambini, no? Che è la cosa importante per cominciare a guardare le cose. Perché qualsiasi cosa vogliate scrivere è fondamentale riuscire a vedere le cose.
Esatto.
Questa è la cosa più complessa, cioè non possiamo demandare ad occhi altrui quello che vogliamo raccontare. Penso, non so, siete stati tutti lettori forse delle lezioni americane di Calvino? O no? No, leggetele, se volete scrivere, fotografare. Le lezioni americane sono un libro straordinario. Dovevano essere 6 le lezioni, Calvino morì prima di finirle. L'Università di Harvard gli aveva chiesto di scrivere che cosa avrebbe voluto salvare per il nuovo millennio, quali valori conservare. E lui alla fine degli anni '80 si mise lì e scrisse appunto 5 di 6 saggi che appunto erano dedicati ai valori da salvare. E uno di questi valori era la visibilità. Ora voi vedete che la visibilità ultimamente noi la utilizziamo come termine per riferirci a cose piuttosto vieche, sia visibilità se si passa in televisione, se si ha, come dire, una certa esposizione mediatica. Non era quel tipo di visibilità ovviamente a cui Calvino si riferiva, cioè era la nostra capacità di vedere le cose. E diceva una cosa, come dire, ovvia negli anni '80, oggi ancora più ovvia, cioè noi siamo bombardati di immagini, letteralmente. Riceviamo immagini dalla televisione, dal cinema se va bene, da qualsiasi fonte, dalla rete ovviamente, e siamo diventati fruitori di immagini passive. Cioè non siamo più in grado di fare un'operazione molto semplice che fino a qualche generazione fa era assolutamente necessaria per vivere, cioè chiudere gli occhi e avere le nostre interne immagini. Cioè la differenza è che la visibilità da conservare non è quella dell'esposizione, ma la capacità di avere visioni. Cioè riuscire a fare quell'operazione che quando voi leggete un libro è necessaria, no? In realtà il libro non vi propone delle immagini, ma crea dei meccanismi per cui ciascuno di noi leggendo un libro ha immagini diverse dagli altri. Questo meccanismo molto semplice in realtà col passare del tempo si sta in qualche modo inaridendo, come se noi non fossimo più in grado di fare questa operazione. Almeno io vedo che nelle scuole questo è un problema molto concreto. Cioè i ragazzi hanno proprio, i bambini anche a volte, hanno difficoltà a creare immagini autonome. Allora fate attenzione che per scrivere noi sì dobbiamo essere dei buoni osservatori della realtà, ma per poter osservare la realtà dobbiamo avere delle visioni interne. Perché solo in questo modo siamo in grado in qualche modo di reinterpretare ciò che vediamo. Se no smettiamo di vedere, vediamo per interposta persona, no? Immaginiamo cose di secondo o terzo grado che sono già state immaginate da altri. Anche quando scriviamo in realtà dobbiamo fare spazio tra immagini che vengono da altre fonti fino ad arrivare ad immagini che sono proprio nostre. E questo meccanismo va, come dire, curato e tutelato. Per questo noi cerchiamo ora di lavorare proprio sulla visione. Tant'è vero che quando voi vedete un film tratto da un romanzo, no? Restate sempre delusi. L'immagine interna che avevate del libro è completamente diversa dall'adattamento cinematografico, che magari è anche un buon adattamento, però non corrisponde all'immaginazione che noi ci eravamo fatti. Allora bisogna in qualche modo tornare ad avere immagini che siano nostre, conservarle, e solo con quelle siamo in grado poi di importare realtà, immagini anche molto distanti da noi, raccontare anche cose che appunto per gli altri non sono visibili. Come facciamo a renderle visibili se noi per primi non abbiamo chiare le visioni interne che ci portiamo dalla notte, dal giorno? Quindi dobbiamo in qualche modo trovare dei sistemi per riattivarli. Volete fare una prova sulle immagini? Quanto siete stanchi? No, si può fare. Ok. Allora io vi faccio fare lo stesso esercizio che avete appena fatto. Quindi scrittura libera, nuovo panico, però con un incipit differente, cioè con un diverso stimolo. Vi ho portato un valigetto di fotografie, di cartoline, di immagini. Vi chiedo di venirvene a scegliere una che vi colpisce, non per descrivere quel che si vede nella fotografia o nella cartolina, ma per scrivere quello a cui vi fa pensare, cioè le immagini che suscita dentro di voi, ricordi, pezzi di altre storie, immagini, associazioni di parole, tutto quello che viene. Vi do una sola parola per cominciare, poi ovviamente una volta che l'avete scritta per un po' è facile che abbiate subito una vostra frase, se potete capitare. La parola con cui iniziamo è vedo, semplicemente, non devo chiedere altro. Ne aveva sentito qualcuno? Qualcuno che non ha letto prima o come volete?
Posso provare? Ho scritto malissimo, quindi avrò difficoltà a leggere.
Non ti preoccupare. La cartolina che avevi
è Roma. Roma, il quartiere, diciamo, Campo di Figliacco della città.
Alta Luce. Magari farà girare.
Un cortile, insomma.
Ah?
Se lo vedete. Vedo. Oltre la finestra non vedo niente, ho un muro di fronte, però che scale ripide. Sono le scale della casa in campagna vicino al cimitero. Giocavo a dadi e rubavo gli occhini Kinder al venditore ambulante. Sono le scale della scuola, quel marmo freddo che ti congela il culo. Fame, ho fame perché vedo barbecue rosso, insieme al numero civico di porcellana. In garage, insieme a cacciaviti, tenevo una marmitta smontata. Quando uscivo il sabato pomeriggio, la prima cosa che facevo era sedermi sulle scale ad ascoltare gli uccelli. Roma, Lisbona, Roma, Parigi, o Pienza o Bologna. Ogni città una via, ogni via un portone, persone, persone, vite che salgono e scendono queste scale che si consumano lentamente sotto le facciate non ridipite dal comune, che, accusato di noncuranza, ha per la prima volta, involontariamente, compiuto un gesto apprezzabile. Deve essere abile in quel cortile, ma sento umido sulle spalle, le piante hanno foglie di rugiada. Voglio scappare, ma il cortile non ha scale.
Ci sono delle cose belle. Che vi ricordate?
La
marmitta.
Anche l'inizio più non si vede, ci sono le scale ripide, l'inizio è più cupo.
La casa
del cimitero,
è una cosa inquietante, al tempo stesso divertente, perché io e è molto bella questa descrizione. Tutte le cose che vi come dire, che avete ricordato hanno anche un'associazione, anche di materiale, il numero freddo di porcellana, le scale di marmo, no? Ci sono anche delle sostanze che sono in contrasto, cioè ci sono cose fredde e cose calde in questo testo. E quindi in questa maniera, cose buie e cose luce, In questa maniera lui ha automaticamente attenuto la nostra attenzione, anche se non l'ha fatto con intenzione, però è come se ci fossero continuamente dei bui e dei flash di luce, no? Perché ci sono dei ricordi che fanno, è un buon sistema. È molto bella l'espressione che lui utilizza per dire della foto in questo contesto dovrebbe essere aprile. Deve essere aprile, però fa freddo, cioè dovrebbe esserci un'alta temperatura e non c'è. È molto efficace questa cosa. Le facciate non ridipinte dal comune, no? Si entra dal privatissimo, mi prego io Betty Kinder, ha delle cose invece completamente grandi. Quando noi guardiamo le descrizioni, fateci caso anche alle cose che leggete che vi interessano. L'attenzione si ottiene con degli zoom di prospettiva, quindi cose molto molto vicine agli occhi e cose molto molto lontane, sia nello spazio sia a volte anche nel tempo. L'associazione continua di queste distanze crea attenzione in chi legge.
I famosi retronampo.
I retronampo. Sì, esatto. Ottieni degli effetti, no? Succede esattamente la stessa cosa anche nella scrittura. Non so, ci sono scrittori, non so se avete mai letto Agota Christophe,
no.
La trilogia della città di Kappa, meraviglioso. Nella trilogia della città di Kappa tutte le frasi sono non più brevi di 5-6 parole, no? Lei ha uno stile fatto di frasi brevissime, tutte punteggiate. Il punto di vista è quello di due bambini, due fratelli, quindi chiaramente un punto di vista infantile, il che aiuta ad essere estremamente sensibile alla scrittura. Ma in tutta la sua opera, non solo in questo libro, tutto quello che si vede è a brevissima distanza. Come succede se andate in una galleria di arte contemporanea, non so, vedete i quadri di Gnoli o quadri di molti autori contemporanei, il dettaglio della realtà è sempre visto a una distanza tale che si fatica quasi a distinguerlo come oggetto reale. Per cui, non so, quadri di Gnoli con la scriminatura dei capelli, si vede in primissimo piano una scriminatura, e tu dici, ma che è un campo di grano, non so che sto guardando, poi capisci che in realtà è la scriminatura dei capelli. È un effetto che il cinema, per esempio, sta utilizzando molto. Però se voi scrivete tutto alla stessa distanza, dopo un po' vi perdete il lettore. È il passaggio dal dettaglio molto ravvicinato a un campo più largo, poi in uno al dettaglio, che invece ottiene l'effetto di attenzione. Questo ovviamente vale anche per delle scritture strettamente giornalistiche, no? Un buon pezzo è scritto con questo andirivieni costante di dettagli che ottiene attenzione da chi. È lui che non mi ha detto una delle cose.
Renzo.
È stato molto bravo. Eh? Funziona proprio bene questa immagine. Ok. Qualcun altro?
Mi è rimasto tutto il ghiaccio.
Vai.
Mi
fermo. Che immagine avevi?
Avevo queste quattro donne.
Ah, cartolina d'epoca.
Ma sì, qui c'è scritto anche immagine in Venezia, però potrebbe essere... Mi ha ricordato un'altra cosa.
Può succedere ovunque, sia l'immagine di quattro donne che stanno impegnate in lavori manuali.
Allora, vedo quattro donne e penso a quel viaggio a Scanno, paese che i fotografi hanno abitato, usato, fotografato, amato. Perché io no? Parto, ore 4 del mattino, 500 km in 5 ore. Arrivo, pane prosciutto, in mente le foto di Gianni Berengolano. Entro, cammino, cerco, guardo, ma non trovo niente, delusione. Dov'è Scanno? E qui Scanno o l'hanno scannato? Al bar dove i vecchietti bevono vino bianco, vedono la mia macchina fotografica e mi dicono, anche tu fotografo, rispondo, sì. Qui sono passati fotografi internazionali, tanti e tanti anni fa, e gli chiedo, dove sono finite le foto? Addomandolo al vigile, ma noi non sappiamo niente. Loro, le quattro donne, fotografate forse sono state felici di aver fatto parte di quello scatto di anni fa. Oggi restano lì sulla fotografia, a ricordo, a pericolo memoria, del paese dei fotografi di altri tempi e di altre storie.
Bello. A Scanno sono stata da bambina, l'unica volta in vita mia. Insomma, ho ricordi molto
forti,
con una grande fontana, una bellissima chiesa. Solo sono passati 30. Quando sono arrivati tutti questi fotografi a Scanno, non c'era nessuno,
no,
non
c'era mai.
È una bellissima descrizione, che vi ricordate?
Il
mio conosciuto, è vero,
è loro,
bisogno primario,
eh?
Perché la fame,
la fame. Poi il fatto che hai fatto attenzione. Cinque ore di associazione. È bella, bellissima l'espressione degli anziani che sono felici di aver fatto parte di questo scambio. Forse non è esistita, se c'era.
Nel senso
di questa fotografata, dove sono finite le foto, dove stanno. Chi legge? Dai, qualcuno dal fondo.
Vabbè, è una foto da
È una foto scattata da lei, sì.
Vedo nuvole dal finestrino, è tutto piccolo dall'alto, è bianco e blu, ma sai, non mi interessa guardare. Ho bisogno di muovere le gambe, so dove stiamo per arrivare. All'aereo sono abituata. A un mese quando mi portaste a casa, perché sì, casa dei nonni per me è casa, è stato un bel battesimo dell'aria. Ma ora no, è normale volare. Benedetta Ryanair, lunga vita dal posto. La Sicilia per me è casa, vive nella mia testa questa idea. Ogni volta che atterriamo a Capaci non posso che pensare a tante cose. A colori, a sapori, a bracci, odori, dolori. Vedo paesaggi diversi, alghe, carri e persino l'aria che respiro sembra diversa. Il mare è mare e finalmente riesco a nuotare. Vedo solo il bello quando vengo, ma non dimentico la storia del passato e i problemi di ogni giorno, spesso nel quotidiano taciuti e solo dalla cronaca rivelati. Mi piace camminare per le strade piastrellate di Elce, tra la nebbia a volte, arrivare al castello e guardare dall'alto la linea della costa, guardare lontano e sentirmi in casa.
Valeria, che vi ricordate di questa descrizione?
Bisogna di muovere le gambe.
La casa è unica. La vita da loco. La vita da loco.
Quando arriva a notare. Il battesimo dell'aria, mi è piaciuta la descrizione di questa.
Avete fatto caso che dentro il testo di Valeria c'è un momento in cui ci sembra proprio un incipitamento, no? Dopo che lei ha fatto tutta una serie di premesse che potrebbero per esempio essere spostate dopo, lei dice proprio no, la Sicilia per me è casa, e poi c'è una frase subito dopo, se la recupero, dove lei comincia proprio a fare la descrizione, cioè una descrizione fatta per sinestesie, cioè per associazioni di sensazioni differenti, perché lei dice che mentre cammina vede braccia, odori, dolori. No?
Sì.
Quindi sono sensi completamente differenti messi in gioco, è addirittura un'astrazione, cioè il concetto, il dolore. È molto forte. Quando riuscite a fare una descrizione dove dentro ci sono braccia, odori e dolori, date un'idea, no? Adesso la Sicilia, come dire, ha il problema di essere uno dei tanti luoghi comuni del racconto, dell'immagine, per cui è difficilissima ridirla senza passare per centinaia di anni di parole scritte e per centinaia di parole dette continuamente. Lei è riuscita a dire in un modo molto personale, molto efficace. Le strade piastrellate di Elce. Dettagli, come dire, non comuni, nel senso che dicono proprio sono in Sicilia, però senza bisogno, come dire, di tornare sui luoghi comuni. Bello. Coraggio, qualcun altro. Siete troppo stanchi?
Vedo l'isola di fondo. Il mio orizzonte è limitato ogni mattina, all'alba mi alzo e calo in mare una mia barca, esco dal porto da cui e girare la punta e mettere in acqua e il punto seguito di acquisto. Sono 50 anni che pesco nelle acque da rifugio, sono 50 anni che vedo sopra i fondi. Non ho mai lasciato le olie, tranne per andare in viaggio di nozze a Roma come moglie concerta. Sono 50 anni che il mio orizzonte si limita alle isole che mi circondano. 50 anni che esco tutti i giorni per pescare, le solite manovre, le solite gesta. Calare e salpare le reti, liberare i pesci, vendere al pesci vendere in piazza, affrontare le insidie dei mari. 50 anni di alba e tramonti, tutte uguali, le stagioni che scorrono lentamente, i turisti che gremiscono l'isola d'estate, i pochi isolani veraci che rimangono in inverno, ad affrontare le privazioni e le solitudini. Sono 50 anni che mi perdo il resto del mondo che vivo isolato in questo arcipelago. Non rimpiango niente, amo questi scogli immersi nel mare e desidero solo rimanere con loro per tutta la vita.
Però, narrazione, chi è che parla?
Non so, ho improvvisato un pescatore di fiscale.
Funziona.
Pescatore siciliano.
Che cosa vi ha colpito di più?
Il
viaggio di nozze a Roma, un must, una cosa canonica. Bella questa descrizione. Hai utilizzato elementi di realtà? Niente, è andata bella la mente.
Perfetto.
È credibile, qui è venuto fuori anche come a lui era successo una piccola trama, no? Qui in qualche modo è venuto fuori un personaggio con un carattere che potrebbe essere utilizzato. Credibile. Su, su, coraggio, qualcun un altro, su.
Esce una cosa terribile, che va sentimentale.
E beh, un po' ci manca.
Allora, c'è questa signora che dà la mano ai gatti.
Ah.
No? E da qui ci devo fare un polpettone.
Che sia.
Vedo una donna che lascia cadere da un involucro di carta quel che rimane del cibo che aveva portato da casa per darlo da mangiare ai suoi gatti, come ogni giorno. Vedo i gatti, saranno 5 o 6, non sto a contarli, che si affollano attorno ai bocconcini di carne per arraffarne quanti più possono. E ripenso a lei, la mia gatta, che mi ha tenuto compagnia per quasi 17 anni. Sono 6 anni che è morta. 6. Eppure lei sembra ancora qui con me, a volte mi pare di sentirla vicina sotto le coperte o di vederla passare per casa, lieve e silenziosa, angheggiando sinuosamente fra i mobili della sala e spolverandoli un po' con quella sua buffa coda che termina ad angolo retto, una sorta di freccia che quasi sempre indicava la cucina e mi portava verso la dispensa, verso il frigo, dove era nascosto l'amato parmigiano, ovvio companatico di ogni suo piatto e merce di scambio, per farle digerire qualche piatto indigesto, diverso dal solito merluzzo bianco dell'oceano o dalle amate crocchette di cui facevo risuonare la scatola per le scale ogni qualvolta non riuscivo a trovarla. Chiudo gli occhi e mi rivedo che la chiamo Minni, ma niente, nessuna traccia. Con la mano sinistra impugno la scatola e inizio a scuoterla.
Cioè, è bellino, perché dai, è venuto fuori un ricordo. È fortissima l'idea del parmigiano.
Sì.
L'immagine del parmigiano nel frigorifero è memorabile. Altre cose che vi hanno colpito?
La coda, è quasi sempre il ricordo.
Delle mobili con la coda. Ti capiamo. Io ce l'ho tre a casa, ti capisco benissimo. Ok, chi va? Coraggio. Non è in grado. Vedete, si può raccontare qualsiasi cosa. Non è più.
La foto è una vista della
lampada, proprio
completamente vuota. Vedo, o meglio non vedo nulla, il mio occhio può guardare il vuoto senza ostacoli. Sì, è vero, sono in aereo, guardo il finestrino, se proprio devono essere pignoli si vedono anche le nuvole, ma non vedo. È strano, la fotografia con gli angoli rovinati un po' sbalzita mi ha colpito subito per la sua sensazione di spazio freddo, il blu che avvolge. E che vedo? Vedo l'aria, o meglio, non la vedo, la percepisco, posso chiudere gli occhi e vederla ancora. È proprio così che vedo il cielo.
È proprio così che vedo quando non voglio vedere. Ho bisogno di questo vuoto perché sono troppo pieno, faccio fatica a fare ordine e ormai non so più trovare le mie cose, i miei pensieri. Tutto è soffocato da questo caos. Troppi libri, troppi oggetti, crani, penne, piume, ossa, minerali, e dappertutto la polvere che non riesco a togliere. È una battaglia persa fin dall'inizio.
Bella questa cosa, è interessante. Da narratore io mi inizio a chiedere, non penso più al fatto che sia un oggetto biografico, seppure lo è, e mi inizio a chiedere in che casa sono finita. Crani, ossa, piume, dove siamo? Ma non so se tu hai utilizzato materiali reali o...
In casa mia.
Che tieni in casa? Come fai gli occhi?
Di didatticanti.
Ah, però vedi che c'è la parte no, tracce magiche, però no, è bellissimo vedere dall'esterno senza sapere lui che fa. Non so se voi vi siete fatti fantasie, io me ne sono fatte parecchie, perché dove siamo finiti, che ci racconta poi tutta questa, questo bisogno di vuoto dello spazio freddo. Un ottimo incipit. Bella questa cosa. Bisogna guardarsi dall'esterno, cioè non pensare più a te che fai davvero queste cose, hai davvero questa casa. Guarda questa cosa che tu hai fatto e vedi che può diventare una storia. Ovviamente devi prendere la libertà di dare al tuo alter ego, come dire, ruoli e comportamenti che sicuramente non sono i tuoi, sono quelli che puoi far fare altro. Però è veramente efficace, come dire. L'idea che la cartolina abbia immagini sbalciti, no? E che ti ha incuriosito, forse se poi continui l'esercizio puoi sfruttarla, perché da dove viene questa cartolina? Non viene da casa mia, molto uso di laboratorio, però ti puoi inventare qualcosa. Vedete che gli oggetti si trasformano in continuazione. Il problema che avete quando siete, diciamo, sul campo e dovete osservare delle cose è che in realtà vedete cose che sono state molto trattate, molto usate, non vedete mai cose nuove, esattamente con le parole. No? È la stessa cosa, noi utilizziamo parole che hanno un senso che si è accumulato per millenni, che si è trasformato, che già soltanto nella nostra esperienza di vita ha avuto un tempo di trasformazione, perché ereditiamo le nostre parole dai nostri genitori, dai nostri nonni, dai nostri zii, dai nostri amici, quindi hanno di per loro una piccola storia. Allora noi ogni volta in realtà facciamo un piccolo lavoro archeologico quando ci mettiamo a scrivere, o naturalistico, no? Dobbiamo rimettere ordine e dare un senso di profondità alle parole che usiamo e alle immagini che utilizziamo. E questa è una cosa, come dire, che all'inizio facciamo spontaneamente. Diamo una categoria di parole sin da bambini, stabiliamo quali sono gli ordini delle cose, le parole importanti, i colori delle parole. Da bambini vi ricordate quali colori davate alle parole o ai numeri, se vi capitava? Non succedeva mai di giocare con le parole con i numeri, perché non
le lettere davano i colori.
Cioè, lo fa pure Rimbaud, ragazzi, autorizzati, non siamo pazzi, eh?
E le forme.
E le forme. Tipo
Anna a tondo.
Anna è tondo. Perché? No? Per me due è giallo. Ed è anche giraffa. Ok, va bene. Qualcun altro che legge ancora? Un ultimo? E poi vi do il compito per domani? Un compito, diciamo. Fai di più.
Ma io sono stata salutata con
facciamo al bar con lui.
Sì, ci vediamo dopo con Sergio.
Quindi siamo giustificati.
Adesso noi ci vediamo domani pomeriggio con me. Voi lavorate anche domani. Dopo sono poverini. Però il compito è facilissimo. Il compito è facilissimo.
Se abbiamo il signor Scipioni domani
mattina. La penso sarà anche più facilitato. Allora meglio ancora.
Non è l'africano Scipioni.
Vi do allora il compito. Guarda, pensate se un ultimo poi vuole dire la lettura. Il compito è un esercizio di William Burroughs, scrittore della Beat Generation, non so se avete mai letto qualcosa. Lui suggerisce un piccolo libro che tra l'altro trovate da Ellen Enders, è stampato da Sugar & Co., si chiama proprio Scrittura Creativa, un esercizio sulla vista, che ci può essere molto utile, perché noi alla fine di questo workshop dovremo in qualche modo raccogliere un testo diciamo di viaggio, un piccolo viaggio, quello che possiamo fare stando qui ovviamente. Allora, l'esercizio consiste in questo. Sceglietevi un percorso abituale, casa, università, non so, un tragitto che fate per andare a fare la spesa, una cosa che siete certi di poter fare domani, per venire qui. E fate attenzione, prima di uscire, a scegliere un colore, un solo colore, arancio, rosso, giallo, quello che volete, e a osservare tutte le cose lungo il tragitto che sono di quel colore. Provate poi dopo a scrivere un elenco dettagliato delle cose che sono di quel colore. Quindi non importa quanto è lungo, l'importante è che sia molto specifico. Se vedete qualcosa, una maglietta arancione o una scritta luminosa, non limitatevi a dire scritta luminosa, proprio cosa c'è scritto nella scritta, cioè cercate di essere molto dettagliati nella descrizione. Proprio un elenco secco, senza particolare impegno, come se fosse la lista della spesa di cui parlavamo prima.
Ma da fare dopo, non durante.
Cioè, mentre camminate, se siete a piedi è meglio ancora, non vi spiegate. Sì, se lo puoi fare camminando è ancora meglio, perché ti appunti le cose man mano. Certo, se non so, vieni in auto, per dire, sei in bici, no, allora a piedi, allora tranquillamente potete prendere meglio. Fate attenzione se venite in auto, proprio quando vi fermate. Grazie. Ok, queste regole mi servirà poi per lavorare gli esercizi che faremo dopo, andremo in accumulo, useremo tutto il materiale che avete prodotto. Allora ci fermiamo? Fermiamo, sì, dai, va bene. Domande, cose che dovete chiedere prima che ci salutiamo? Cose, volevi sapere qualcosa su come si scrive l'autore? Burroughs.
Burroughs. Poi quello è una gran vista, non l'aveva, mi ha sparato la moglie in faccia invece di prendere Burroughs. Allora, scusate.